aprile 19:31. Francesco, benvenuti. Niccolò Ciccarini, Scanner e quindi Giulio Dini. Ciao Giulio.
Ciao Giulio.
Ragazzi, buonasera. Vedo il direttore col golfino a freddo, non
sì.
so.
Qui dentro, guarda, due giorni fa è nevicato, quindi è rimasto un po' di umido. Quindi è per quello che Benve lo sa, insomma, abbiamo spalato fino all'altro giorno. E purtroppo mezzi di fortuna, però l'umido è rimasto, giusto Francesco?
Sì, è rimasto, fortunatamente su siamo riusciti a parcheggiare il doppio gatto delle nevi che ci ha consentito, ecco, di raggiungere la struttura a sì. 7000 metri sul livello del mare, che è quella di TMV Radio, insomma,
assolutamente,
che Giulio
sì.
ben conosce. Sì. Oggi, caro Giulio, analisi a tutto campo di ciò che in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, anni, decenni, scegli tu da un punto di vista cronologico fin dove arrivare. Continuiamo ad analizzare, diciamo così, molto spesso anche semplicemente come titoli a mo' di breaking news e che riguardano lo stato di salute del calcio in Italia. Io lascerei intanto a te un po' l'introduzione e poi andiamo un po' con una serie di domande, una raffica di considerazioni.
Ragazzi, abbiamo deciso di essere coraggiosi, no? Perché il refrain degli ultimi anni è sempre lo stesso: il calcio italiano non è più competitivo, in Europa andiamo fuori, non arriviamo manco ai quarti di finale. Quanti anni sono ormai che una squadra italiana non gioca una finale? Però e tutti gli anni ci copriamo, ci cospargiamo il capo di cenere, però non succede niente. Cioè, quelli che possono essere, e sono svariati, i motivi, le ragioni che portano a questo risultato così negativo, direi un disastro per quelli che sono gli investimenti, rimangono tali. E allora stasera a Scanner diciamo che il calcio italiano è il peggiore d'Europa, e bisogna dircelo, perché se non si parte da questa constatazione poi non si metterà mai mano a quelli che sono a quelle che sono le lacune che dobbiamo colmare. Anticipo quella che potrebbe essere una chiosa finale. Secondo me ci siamo convinti che il nostro bene primario fosse la tattica fosse quella che ha permesso di vincere, ci ha permesso anche di vincere nel mondo. Forse stiamo assistendo ad un superamento della tattica. La chiosa potrebbe essere adesso il gioco e il coraggio superano la tattica, e se guardiamo l'Europa è così.
Ecco, soprattutto Giulio, poi nel raffronto, no, tra la considerazione che molto spesso abbiamo dei singoli e delle squadre che da un lato danno il meglio o il peggio di sé in Serie A e che dall'altro lato danno il peggio o il meglio di sé in Europa, una grande costante degli ultimi anni è che le squadre, anche quando vincono o convincono in Italia, poi vanno in Europa e prendono sonori schiaffoni, per dirla in un termine metaforico. Questo perché?
Ma i motivi sono tanti. I motivi sono tanti. È stata fatta anche un'interessante analisi dalla Gazzetta, partendo dai dati che dovrebbero offrirci conforto, per esempio rispetto agli altri quattro campionati principali europei, quanto si gioca, no? L'idea che la palla sia in gioco di più dovrebbe essere associata al fatto che si giochi effettivamente di più, perché in Italia rispetto alla Premier, alla Ligue 1, alla Liga spagnola e alla Bundesliga si gioca un pochino di più, qualche secondo di più, ma sono dati che comunque dovrebbero essere incoraggianti, e invece no, perché quello che è il deficit del nostro campionato, e poi si riproduce anche in Europa, è quello dei palloni giocati, cioè di palloni se ne giocano tanti meno in Italia, un numero considerevole se si pensa che il tempo della gara, il tempo effettivo della gara è più o meno lo stesso, e anche probabilmente condizionato dall'intervento degli arbitri, perché il numero degli interventi degli arbitri nel campionato italiano è più elevato, fischiano 28 volte a partita contro le 22 in Inghilterra, 25 in Germania, 24 in Champions, ma il numero di palloni giocati è spaventosamente inferiore addirittura in Champions, dove si corre di più ma si gioca anche tanto di più, 98 palloni in più contro una media di 20, 25, 28 della Bundesliga rispetto al campionato italiano. Giocare palloni significa cercare il passaggio, creare l'occasione per andare verso la porta avversaria.
Però Giulio, io condivido quello che tu dici, tranne che sugli arbitri, per un semplice motivo che secondo me alla fine la condizionante è soprattutto il risultato. Cioè, noi spesso vediamo delle partite in cui la posta in palio magari tra due squadre che si affrontano per la salvezza, in cui all'83esimo si smette di giocare. Cioè, magari in altri campionati, anche se c'è di mezzo una sconfitta che potrebbe condannarti a una retrocessione in Premiership, giocano a tutta fino al 94esimo. Per me è più condizionante la mentalità, sì, rispetto, diciamo, a
quanto... Non c'è dubbio, sì. Nick, non c'è dubbio. Sì. Però se l'arbitro fischia 4, 5, 6 volte di più in Italia, quelle sono azioni che ripartono da un calcio, da una punizione, e quindi probabilmente anche sul numero dei palloni giocati hanno un anno in influenza. Questo dicevo, quello che tu dici è una questione di mentalità, ma anche di esasperazione, e questa è una autocritica e una presa di coscienza che dobbiamo fare tutti, cioè tutte le categorie che lavorano in questo circo devono fare questo tipo di riflessione. Cioè, la immediata condanna come la immediata esaltazione sono doping negativo, che poi vanno a condizionare le scelte della società, le prestazioni, il pensiero del professionista. Cioè, è tutto esasperato, a cominciare dalla tattica.
Ecco, e in questo punto di osservazione tra analisi introspettiva del calcio italiano, analisi del calcio italiano vista quando poi ci confrontiamo all'estero con squadre che siano parietà o che siano di club, o magari anche con il modo in cui l'Italia viene vista dall'estero da un punto di vista di tecnica e di tattica, la chiosa che unisce tutti questi aspetti ce la dà il nostro prossimo ospite, il CT della nazionale maltese, Mister Davis Mangia. Ciao mister.
Grazie di essere con noi. Ciao mister.
Prego a Giulio Dini la prima domanda a Mister Davis Mangia.
Buonasera mister, grazie di essere con noi. Noi siamo molto preoccupati per il calcio italiano. Stasera abbiamo deciso di dirci da soli, fare autocritica. Vedendo i risultati in Europa, probabilmente siamo diventati il peggior calcio. E lei ha una vasta esperienza all'estero. E dal nostro punto di osservazione si dice che in Europa generalmente c'è molta più corsa, molto più ritmo, molta più aggressività rispetto al nostro calcio. È così?
Ma io dico, un po' di autocritica fa sempre bene, però secondo me qualche segnale, i segnali positivi, io prenderei più i segnali positivi, che sono quelli dati da alcune squadre e quelli dati dalla nazionale, secondo me. che danno dei segnali un po' diversi. Poi se parliamo di intensità, sì, di intensità forse si può essere corretto parlarne, anche se è un discorso un po', secondo me, generale, che magari ha riguardato magari alcuni problemi di alcune squadre che sono uscite magari dalla Coppa, che magari si sono trovate anche in un momento o in una stagione non così, così positiva. La cosa che forse si nota in alcuni momenti, soprattutto nei campionati, è che le squadre giocano un po' più insieme, un po' più da squadra, dove tutti i giocatori partecipano con intensità a tutte le fasi del gioco. Ma magari in alcune partite da noi ogni tanto qualcosa manca da questo punto di vista.
Giulio?
No, questo mi fa piacere che da parte dal suo punto di vista forse abbiamo calcato un po' volutamente la mano, visto i risultati che abbiamo. Io tra l'altro non sono un giornalista, per cui sarei tra i primi a fare autocritica, ecco. Ma vorrei sapere come è visto però allora il calcio italiano dall'estero? Come si guarda il calcio italiano? Siamo ancora come i maestri, perlomeno per quello che riguarda l'aspetto tattico?
Ma quello secondo me sì, perché gli allenatori italiani comunque hanno dimostrato sempre, dal punto di vista tattico, forse per meglio dire strategico, di saper poi preparare le partite. Però il discorso a volte se ne parla, a volte meno, è più un discorso generale di sistema, direi io. Cioè le squadre italiane in questo momento non sono le squadre tra virgolette economicamente più potenti in Europa, cosa che magari succedeva negli anni 80-90, e questo è un aspetto che va considerato. A volte, e questo invece è un discorso anche questo importante secondo me, le infrastrutture in Italia non sono all'avanguardia come quelle ad esempio in altri paesi che ci hanno abbondantemente superato. Forse quando si deve mettere a posto le cose, forse bisogna guardare un po' alla base, cioè anche ai settori giovanili, dove magari si è un po' spesso troppo figli del risultato e non invece della crescita del singolo giocatore. Secondo me sono più quelli le componenti, perché poi se si guarda soltanto la punta dell'iceberg, forse è opportuno andare invece a vedere un po' di più quello che ci sta sotto, perché sennò siamo soltanto figli del risultato di una partita. Però bisogna capire come mai si è arrivati a quel punto, ecco.
Mister, prendo come riferimento, diciamo così, cronologico l'Europeo Under 21 del 2013, in finale contro una Spagna che insomma all'interno di quella rosa aveva Morata, Isco, Coque, Thiago Alcantara, insomma qualche giocatore da quella nazionale uscita, come qualche giocatore uscì dalla tua nazionale. Quella finale rappresenta dal 2006 ad oggi, in attesa ovviamente di capire cosa accadrà tra un paio di mesi, il risultato migliore dell'Under 21 nella competizione continentale. Io ti chiedo, nella tua esperienza diretta con la nazionale e non solo, hai la sensazione che le difficoltà che arrivano per l'Under 21 quando ci si confronta con i nostri parità europei sia un po' lo stesso in proporzione che si ha nel passaggio dalla primavera alla prima squadra dei club? Cioè che manchi quello di cui parlavi prima, cioè la formazione del singolo anche quando poi è il momento di confrontarsi con la cultura e la filosofia spagnola, inglese e tedesca?
Secondo me c'è un dato di che sta alla base e che è probabilmente l'errore che facciamo noi nella classificazione del giovane. Mm-hmm. Cos'è per noi un giovane e cos'è per gli altri paesi un giovane?
Credo ci sia, mister, 4 anni di differenza, no? Tra noi, tra la nostra concezione di giovane.
Io dico che in quell'anno noi avevamo dei giocatori che poi sono rivelati, come immaginavo, perché le qualità erano importanti. Mm-hmm. Giocatori che però erano all'inizio, cioè l'Insigne era l'anno di Mazzarri dove a Napoli giocava e non giocava, Immobile aveva fatto un anno quell'anno a Genova non particolarmente positivo, Verratti era l'unico che era appena andato l'anno precedente al Paris Saint Germain, Florenzi giocava abbastanza a Roma, però giocavamo contro una squadra come la Spagna che aveva già nei primi 11 più di 80 presenze in Champions League. Questo è un aspetto che fa la differenza. C'è poco da fare, questo fa la differenza. Quindi forse andrebbe rivisitato il concetto anche di giovane, e poi chiaramente si va a discutere sul modo in cui prepariamo il giovane per entrare in un calcio nei grandi. Chiaro, qui stiamo parlando, è sempre un discorso generale, poi le eccezioni ci sono sempre, però forse è lì, e non soltanto per forza parlare dei settori giovanili di vertice, ma proprio parlare anche di come si ragiona.
Mister, quando senti, ora prendo due esempi, i primi due 97 ad esempio che mi vengono in mente, cioè Barella e Castrovilli, quando senti definirli giovani, che reazione ti viene, considerato che comunque hanno 24 anni? E
giovane c'è 19 anni, 18 anni, 19 anni, a 24 anni per me sei giocatore o non sei giocatore? Questo è come quello che penso io, almeno.
Certo.
Poi ogni giocatore deve sempre pensare di crescere, di migliorare, e ci mancherebbe altro, come vale per tutti nella vita, non soltanto nel calcio, però giovane è quello, giovane è il giocatore di 18-19 anni che gioca già in Champions League, quello è giovane, però è proprio un discorso che va affrontato alla base, proprio di, come dicevo prima, di sistema. Alla fine siamo ancora qua a parlare di città di Italia 90, cioè, la verità, anche questo insomma è tutto un discorso più globale, penso, ecco.
Giulio?
Ma quello, sono d'accordo con quello che dice il mister, devo dire mi pare che nelle ultime stagioni un pochino il trend sia cambiato, nel senso, anche se in ritardo, ci stiamo cercando di recuperare adesso qualche 2000 in campo.
Sono d'accordissimo, qualche 2001. Ho iniziato proprio accennando alla Nazionale A, che secondo me ha dato dei segnali importanti, poi probabilmente forse più poi seguita da qualche club più del contrario forse, però
sì, direi dati, sì sono d'accordo. Mister Mancini ha dato uno strappo soprattutto all'inizio piuttosto forte, è un messaggio chiaro direi a tutto il movimento, questo diciamo è un suggerimento prezioso per quello che riguarda il recupero, diciamo, comunque il miglioramento del calcio nazionale, ma il calcio nazionale, quello di club, è fatto anche di giocatori fatti, e di campioni e anche di lauti stipendi, e questi a questo però non corrispondono i risultati che magari sono attesi dalle piazze. Quindi, al di là del fatto che ci sia anche uno sbilanciamento economico, un disequilibrio rispetto a tanti club, se andiamo a vedere i club che sono rimasti in Champions, sono club di valore assoluto tutti quanti, tutti in grado di poterla vincere, però la nostra indagine volgeva un po' anche a capire quali possono essere i condizionamenti negativi, no? Che poi magari frenano un pochino. Si parla sempre di stress eccessivo in Italia, si può dire che all'estero si giochi più liberi di testa e anche di gambe?
Beh, in linea di massima sì, è un ragionamento che ci sta, dove le pressioni sono un po' diverse, lo dicono soprattutto anche allenatori che hanno fatto esperienze importanti in altri campionati, l'hanno sottolineato più volte, dove si pensa a preparare la partita, ma diciamo il contorno è molto più tranquillo, diciamo, più sereno, ecco, forse più sereno. Può essere un aspetto, perché poi quando c'è questo tipo di pressione, in genere è più facile rivolgersi al giocatore magari più, tra virgolette, più esperto, che magari sa già gestire certi tipi di situazioni. Però in questo periodo, soprattutto secondo me, alcuni club, alcuni allenatori stanno dimostrando che si può fare calcio, e non sto parlando di club di prima, mm-hmm. di prima fascia, ma si può fare calcio in un certo modo con, di qualità, a prescindere. E penso che questa forza qua, che è un po' la forza delle idee di questi allenatori, è una cosa che è una risorsa importante, soprattutto in questo particolare momento dove si va o si sta attraversando una situazione, diciamo, al limite, ecco.
Mister, io ritorno sull'argomento, no, della differenza tra l'Italia e gli altri campionati, soprattutto che si vede nelle competizioni europee. Io ho la sensazione che in Italia si lavori poco sull'intensità, cioè quello che ci viene raccontato è che per esempio Gasperini faccia diventare veramente matti i giocatori nell'allenamento, sono talmente, diciamo, spremuti durante la settimana che poi, insomma, arrivano in campo e vanno in maniera automatica. E nonostante questo l'Atalanta, che oggi sembra avere una marcia più in Italia, quando va in Europa sembra alla pari delle altre, cioè non è che si vede che va a una velocità superiore. Allora io mi domando, non è che davvero questo aspetto dell'intensità forse è affrontato in maniera un po' superficiale oggi in Italia, cioè andrebbe approfondito e forse seguito maggiormente?
Beh, questo è un discorso che io penso che
ho fatto
tutti
l'esempio allenatori... dell'Atalanta, perché è la squadra che in Europa, insomma, sembra avere, no, un po' più di brio, tanto per essere chiari.
Sì, però io questo è un discorso che quest'anno abbiamo visto anche partite molto positive, una stagione molto positiva anche di altri club magari più piccoli. Poi dopo bisogna stare attenti a non, forse a volte siamo più figli della strategia della singola partita invece che guardare un discorso un po' più ampio. Sì. Quindi cioè, gli allenatori secondo me hanno le competenze tutti per valutare queste cose, e io non penso che ci siano squadre che lavorino poco o lavorano male. A volte bisogna riuscire a creare quella situazione in modo tale da rendere le squadre che siano in grado di metterlo un po' più in pratica con continuità per tutta la durata della gara, ecco. Mettiamola giù così.
Sì, chiaro.
Questa è un po' la cosa.
Il
però,
concetto.
Poi c'è chi lo fa un po' di più, c'è chi lo fa un po' di meno, però è chiaro che l'intensità, qui è un discorso molto più ampio che riguarda forse anche il tipo di allenamenti, tante cose, la possibilità di allenarsi, la possibilità anche di allenarsi, perché alcune club, soprattutto in questa stagione, forse gli allenatori contano sulle dita di una mano gli allenamenti tra virgolette veri che hanno potuto fare, per i problemi che conoscete meglio di me, insomma.
Giulio?
Anche questo è un aspetto che va considerato.
Ah sì, Giulio?
Ma credo che statisticamente sia indiscutibile che in Europa si corri di più, si corra molto di più e corrano molto di più rispetto al campionato anche le squadre italiane. Quando si parla di intensità, ricordiamoci che a questa dobbiamo abbinare la tecnica, e questo lo dico io, per me il grande equivoco per esempio dei settori giovanili, oltre a esasperarli con i risultati, poi è l'abbinamento e l'equilibrio tecnica-intensità, perché si lavora davvero troppo poco evidentemente sulla tecnica. Però a me ha incuriosito, mister, un'osservazione
tecnica,
che ho letto ieri sul giornale.
Prego. Tecnica in velocità. Con l'opposizione, sì, degli avversari, questa
è basilare,
è che fa la differenza, e per poterla fare la devi allenare, non puoi chiederla e basta, va allenata sicuramente.
Giulio, dicevi?
Sì, dicevo, mi ha incuriosito molto sentir dire che in Italia in Serie A non si allena l'uno contro uno in allenamento. Qualcuno avrebbe risposto perché i ragazzi rischiano di farsi male, e quando all'estero invece direi che è un atteggiamento riconosciuto e accettato anche dalle difese, e si dice che in Italia sia solo l'Atalanta a accettare l'uno contro uno in difesa.
Ma in Verona anche forse.
Sì, anche Verona di Juric, sì. Forse anche il Sassuolo di De Zerbi, in certi momenti.
Sì, ma poi dopo si entra sul discorso anche di filosofia del singolo allenatore, cioè chi accetta di più o ricerca più queste soluzioni, chi invece lavora un po' più di reparto, per così dire. Sì, in generale per me è un aspetto, questo è un aspetto, l'accettare l'uno contro uno è un aspetto sicuramente importante, ecco, da considerare, perché per forza di cose quello ti aumenta un po' l'intensità, perché poi alla fine si va a giocare su dei duelli, insomma.
Mister, un'altra riflessione su cui volevo coinvolgerti parte da, se vogliamo, da un presupposto che poi alla fine si vede in tutta Europa, che sia la Champions, ma penso anche, insomma, questa prima fase degli europei under 21, dove c'è una cultura anche proprio del gioco, del coinvolgimento, della gestione del pallone anche nella propria area di rigore, che in Italia diventa da demonizzare, da etichettare, da definire, no? Costruzione dal basso, e da lì collegare tutti gli errori individuali che possono essere fatti come la panacea di tutti i mali per questa moda, per questa ossessione della costruzione dal basso. Cosa che poi, pensa anche nella recente edizione di questi europei under 21, penso al gol che ha fatto la Danimarca contro la Francia under 21, ed è una cosa che ti riconcilia, no, col lavoro che c'è anche dello staff, del commissario tecnico, nella gestione del pallone. Ti chiedo, hai la sensazione che sia un problema anche, mi spingo a dire, culturale, nell'accettazione di ciò che accade in Europa e che qui in Italia appunto viene demonizzato non appena c'è un errore da sottolineare a tutti i costi, e non mai, che ne so, prendo ad esempio un gol di Caputo di qualche mese fa che nacque al Mapei, ora non ricordo contro chi, proprio da una fase di costruzione da dentro l'area di rigore.
Io credo che tutti gli allenatori vogliono ricercare il massimo per le loro squadre e tirare fuori il massimo dei giocatori, quindi nessuno si autoflagella o si vuole mettere in difficoltà da solo, non ne ho ancora trovato uno, ecco. Quindi se un allenatore ritiene opportuno, ad esempio il calcio del Verona,
sì,
il Verona è una squadra che non costruisce dal basso,
vero,
però è piacevole. Il Sassuolo costruisce dal basso, è altrettanto piacevole, o il Napoli o altre squadre, possiamo citarne tantissime. Quindi io penso che bisogna avere, cioè, io penso che gli allenatori sappiano quello che fanno, ecco. Se un allenatore ritiene che è opportuno, o sempre, o in un determinato contesto, o in una determinata gara, quindi anche da un punto di vista strategico, effettuare o costruire dal basso oppure no, io penso che l'allenatore l'abbia pensata e l'abbia studiata. Non credo che ci sia l'allenatore suicida. Poi l'errore tecnico ci sarà, come ci può essere l'errore del portiere su un tiro da, che ne so, da 30 metri, però non c'è la certezza che tirando sempre la palla da lontana dall'inizio le cose vadano in un certo modo, almeno dal mio punto di vista, ecco, io la penso in questo modo qui. Poi l'errore ci sarà sempre, lo può fare il centravanti, lo può fare il portiere, lo può fare costruendo dal basso, lo può fare, perché ripeto, un tiro da 30 metri e va dentro. Non credo al suicidio, ecco, tentativi di suicidio di ogni allenatore.
Mister, in 30 secondi aggiungo, perché i risultati che stai ottenendo, il percorso anche che stai portando avanti in questi mesi con la nazionale maltese sono sotto gli occhi di tutti, sia inteso come risultato di vertice, la crescita nel ranking FIFA, il percorso fatto in Nations League, il recente pareggio con la Slovacchia. Ti chiedo che tipo di percorso però invece qui dal basso, quindi nella gestione del lavoro per quanto possibile evidentemente in un contesto come quello della pandemia, stai portando avanti con il tuo staff?
Ma guarda, la fortuna a Malta è che non sono solo l'allenatore della nazionale, ma sono poi il direttore tecnico di tutto il centro tecnico, il settore tecnico. Mm-hmm. Quindi abbiamo la fortuna di poter lavorare con la stessa idea, con la stessa filosofia su tutte le nazionali giovanili, e cercando di trasmettere anche questa idea anche a livello di corsi dei corsi allenatori. Quindi è un discorso molto ampio, è un discorso che il presidente della federazione ha voluto iniziare. È chiaro che quando si ragiona su queste cose è un processo non breve,
ci vuole tempo,
bisogna poter costruire. È chiaro che questa situazione non ci ha aiutato, come non ha aiutato nessuno, però devo dire che per quanto riguarda la Nazionale A, che alla fine è l'unica che ha potuto giocare delle partite competitive, perché poi tutte le competizioni giovanili sono state sospese o annullate, insomma, diciamo che come prima analisi siamo soddisfatti, insomma, sì, di quello che si sta portando avanti.
Mister, buon lavoro allora.
Grazie,
alla prossima.
Mister, grazie mille davvero.
Grazie mister, in bocca al lupo.
Vai Giulio, chiosa in 30 secondi perché siamo abbondantemente oltre l'orario consentito dalla legge del più giovane Tonelli.
Anche meno se vuoi. Chi non fa, non falla. Scriviamolo sulle maglie dei calciatori che scendono in campo, sulle giacche dei presidenti e anche sulle vostre cuffie. Cioè, in Italia vorremmo fare senza fallare, e quindi questo è il limite enorme. L'accettazione del, a proposito anche della costruzione dal basso, no? Tutto quello che si scatena tutte le volte, c'è un errore marchiano. Quando guardiamo i campionati dei nostri amici europei, ne vediamo di errori, e quanti ne vediamo, ma enormi, non solo dei portieri, ma dei difensori, errori tattici, anche perché loro allenano la tattica individuale e non quella di reparto. E con questo vi saluto, ragazzi.
A lunedì, Giulio.
Facciamo.
Bravo, Giulio.
Ciao. Grazie a Giulio Dini. Noi torniamo domani a partire dalle 17. Ciao.